www.redigio.it e la storia continua.
Le fantasiose etichette per le vendite dei tessuti del cotonificio Cantoni. Nella documentazione storica di un'azienda produttrice di tessuti finiti, nata diversi decenni fa, non può mancare l'album delle etichette delle stoffe vendute a metro. Lo sviluppo dell'industria della confezione per l'abbigliamento e per l'arredamento della casa ha oggi ridotto notevolmente tale tipo di vendita e con essa i fantasiosi cataloghi di un tempo. In queste pagine vogliamo proporre un album dello storico cotonificio Cantoni che riporta ben 200 etichette rigorosamente numerate, risalente agli anni tra le due guerre mondiali. Le scritte o le immagini o entrambe denotano l'azienda produttrice, il tipo di tessuto, la sua destinazione geografica o tutte e tre le cose. Un esempio di come era impiegato tale materiale promozionale e documentativo del prodotto lo fornisce un'etichetta del tempo destinata alle esportazioni in Macedonia, con un'aquila che ha tra gli artigli la cosiddetta la barchetta, su cui veniva avvolta la pezza di tessuto confezionata con la carta poi etichettata, in questo caso con la immagine in questione. Tra le etichette assumono grande interesse per originalità e numero quelle destinate alle esportazioni di tessuto. Queste infatti aumenteranno in modo esponenziale a partire dal Novecento. Un grafico pubblicato nel libro del centenario del cotonificio Cantoni del 1972, l'azienda familiare era sorta nel 1820 e si trasforma nel 1872 in società per azioni, mostra come le vendite di tessuto italiano all'estero passano da circa 180.000 quintali all'inizio del secolo agli oltre 470.000 nel 1920. A fronte di tale aumento, diminuirono invece rapidamente le importazioni di tessuto. Fatto che sta a indicare quale sviluppo assunse l'industria cotoniera italiana a cavallo dei due secoli. Un caleidoscopio di immagini. Nell'album Cantoni, le prime ad apparire nella raccolta sono le fascette di carta, anch'esse usate nella confezione delle pezze, bordate con decorazioni, anonime o con riportato il classico marchio del cotonificio, col centauro e la dicitura. Colore garantito, solidissimo, resistente anche al bucato. Le successive sono veline che, su un leggero sfondo floreale colorato, presentano in un elaborato carattere corsivo inglese, se la scritta in argente, mercerizzato o extra finish non plus ultra. Seguono piccole e medie etichette, anche in cartoncino, finemente stampate con caratteri e ornamenti dorati, lisci con rilievo, con stampato il tipo di tessuto. Ad esempio, Moda Polam. A volte è impresso il marchio con il centauro e la nota il cotonificio Cantoni garantisce genuine le pezze che portano il numero e la marca centauro. Evidente la necessità di difendere la qualità del prodotto dalle imitazioni. Il logo è una sorta di stemma comunale con scudo sormontato da un castello turrito e contornato da ornamenti con la scritta registrata. All'interno la figura di un centauro con arco e la locuzione latina Optimum Atque Semper Idem, intesa a garantire la qualità eccellente e costante del prodotto. Ma in alcuni esemplari, al posto del centauro, appare l'immagine dello stemma di Castellanza, un ponte a cavallo del fiume Lona, che separa la torre, simbolo del borgo di Castellanza, dall'albero, simbolo del borgo di Castegnate. Così come succede di leggere spesso il nome di Castellanza sotto la ragione sociale del cotonificio. La cittadina varesina, oltre ad avere sul proprio territorio alcuni impianti produttivi, come del resto Legnano, i due centri storici del gruppo cotoniero, conta gli uffici commerciali e un magazzino del finito, per cui il cotonificio tende a connotare il prodotto anche mediante il nome delle località d'origine. Il nucleo più fantasioso e consistente di etichette riguarda la destinazione d'uso e geografica del prodotto, spesso evocando gli stereotipi visivi tipici dei paesi ai quali si legano i tessuti, dal toro della Spagna alla suonatrice del liuto giapponese, dal pavone persiano alla donna sulla sfinge dell'Egitto, all'elefante indiano ai cavalli dell'Argentina, all'abbondante serie di immagini connesse alle colonie italiane in Africa, ad esempio il bersagliere per il tessuto coloniale, il leone a fianco dell'Italia imperiale, l'aereo che sorvola un villaggio del deserto. Nelle rappresentazioni visibili sulle etichette sono altrettanto importanti gli usi dei prodotti, quali il crespo lutto con il raffinatissimo viso della giovane vedova, i tessuti sport quali tennis, football e sci, le tinte unite che richiamano i tessuti dalle celebre Madonne col bambino, o i leggeri estivi con i freschi volti di donne attorniate da fiori. Il moleskin, tessuto alquanto pesante, simile a fustagno, ma più sottile e tenace, usato in abiti per lavori all'esterno o per la caccia. A quanto pare richiesto dalla gente cantoni della Turchia. Si incontra inoltre un'infilata di marchi e tipologie del prodotto, Raso Bologna, Nero Superiore, Madapolan, Radium Indistruttibile, Merinos Italia, Imperiale, Raso Foulard, Confonet, Subline e Linette per maniche, Flanella, Peloncino, Tinta Fissa, eccetera. L'arte dell'etichetta. Su molte immagini dell'album appaiono dei numeri scritti con la matita a mano, che stanno a indicare le quantità di etichette di quel tipo da ordinare in relazione alle previsioni di vendita dei tessuti al magazzino etichette. Nell'Alto Milanese esistevano diverse ditte che realizzavano la stampa litografica, da litografia, che in greco scrittura su pietra, un processo artigianale complesso che richiedeva una straordinaria competenza, con il quale si stampavano i biglietti da visita, carte da lettere, carte geografiche ed oleografiche, etichette e soprattutto scatole. Si vede la pubblicazione della famiglia Legnanese con i testi di Crespi ed Ilario, realizzata in occasione della mostra a cura di Antonio Luraghi, Le pietre stampanti dell'aprile del 1995. Il materiale su cui si basava la vecchia litografia era la pietra calcarea, a grana molto fine e compatta, sulla quale si disegnava utilizzando una matita litografica simile al carboncino o un inchiostro litografico speciale, sostanze che non venivano intaccate quando la pietra era poi trattata con la soluzione di gomma arabica o acido nitrico. Al contrario, veniva intaccata la parte scoperta. In tal modo, successivamente, l'inchiostro di stampa era trattenuto solo nella parte disegnata con matita o inchiostro tipografici. Le varie fasi della lavorazione iniziava quando il bozzetto a colori fornito dal committente veniva sottoposto al pittore cromista, che sovrapponeva all'originale uno speciale foglio trasparente, detto talco, sul quale poi incideva con una punta finissima i contorni e i chiaroscuri del disegno, indicando in una tabella su quante pietre calcare doveva poi essere decalcato il talco. Il numero delle pietre dipendeva dal numero dei colori che sarebbero stati poi utilizzati in fase di stampa. A ogni pietra corrispondeva un colore diverso, poi i differenti colori, si poteva arrivare fino a 12, venivano sovrapposti ottenendo tonalità differenti e adeguate sfumature. Il pittore cromista indicava anche su quale tipo di pietra il talco avrebbe dovuto essere decalcato. La pietra liscia serviva per le parti da disegnare con inchiostro litografico, mentre per le pietre a superficie ruvida, quelle granite, doveva essere usata la matita grassa. Le pietre trattate chimicamente erano poi pronte per una prima serie di stampa di prova, così come per la sequenza di disegni monocromatici, detta progressiva. Tutto ciò per verificare il grado di fedeltà dell'originale dell'immagine ottenuta, eventualmente da modificare. Non erano le pietre originali quelle che venivano messe in macchina. Gli originali erano troppo delicati e preziosi, così i colori venivano trasportati su altre pietre usando una carta speciale, detta sempre umida, che veniva impregnata dall'inchiostro e poi decalcata a torchio sulle nuove pietre da un operatore chiamato trasportatore. Le cose si complicano ulteriormente in termini di umidità, dalla carta e dell'aria e nelle lavorazioni in cui era richiesta una precisione assoluta. Quanto sin qui detto ci pare comunque sufficiente a comprendere quanto fosse complesso questo tipo di stampa, poi sostituito da metodi più rapidi e meno impegnativi con l'uso di lastre incise con il sistema fotografico. Dunque, per le etichette del cotonificio Cantoni possiamo parlare di prodotti d'arte applicata, documenti visivi che testimoniano il lavoro di un'epoca di straordinario progresso produttivo e di cambiamenti sociali nel territorio dell'Alto Milanese.